credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta Eugenio Onegin di Alexander Pushkin.
Dove vai? Questi poeti.
Addio, Onegin. È ora.
Io non ti trattengo. Ma dove trascorri le tue sere?
Dai Larin.
Che strano. Scusa, ma non ti è faticoso perdere là ogni sera?
Ma neanche per sogno.
Non posso capire. Di qui vedo com'è la cosa. Anzitutto, senti, non ho ragione. Una famiglia russa. Semplice. Un grande fervore per gli ospiti. La marmellata, una sempre eterna conversazione sulla pioggia, sul lino, sulle stalle.
Ma io non ci vedo nulla di grave.
La noia, ecco il guaio, mio caro.
Odio il vostro mondo alla moda. Preferisco l'angolo domestico, dove posso...
Di nuovo l'egloga, ne ho abbastanza, per l'amor di Dio. E allora tu vai? Che dispiacere. Ma senti, Nevsky, non è possibile vedere questa fillide? Oggetto dei pensieri, della penna, delle lacrime, delle rime, eccetera.
Tu scherzi?
No.
Ma sono contento.
Quando?
Anche subito. I Larin ci accoglieranno volentieri.
Andiamo?
Gli amici hanno galoppato ed eccoli qua. Subito la pesante accoglienza della vecchia ospitalità viene loro profusa. La nota cerimonia del ricevimento, portano la marmellata sui piattini, pongono sul tavolino incerato la caraffa con l'acqua di mirtilli rossi. Volano a casa per la strada più breve, a tutta briglia. Ora ascoltiamo di nascosto la conversazione dei nostri eroi.
E allora? Onegin, spadigli!
L'abitudine.
Ma per qualche verso sembri più annoiato.
No, sempre lo stesso. Ma nei campi è già buio. Più svelto. Corri, corri, Nevsky. Che stupidi luoghi. E a proposito, la Larina è una vecchietta semplice, ma molto amabile. Ho paura che l'acqua di mirtilli mi abbia fatto male. Di, qual è Tatiana?
Quella che è entrata triste e silenziosa come Svetlana e si è seduta presso la finestra.
E tu ti sei innamorato della minore?
E con ciò?
Io avrei scelto l'altra. Se fossi come te, poeta. Non c'è vita nei lineamenti di Olga. Proprio come in una Madonna del Van Dyck. Rotonda, bella in volto. Come questa stupida luna in questo stupido cielo.
Vladimiro ribatté seccamente e poi stette zitto per tutta la strada. Intanto l'apparizione di Onegin dai Larin aveva provocato in tutti una grande impressione e aveva distratto i vicini. Le supposizioni seguivano alle supposizioni. Si misero tutti a discutere di nascosto, a motteggiare, a giudicare, non senza malignità, a predirlo fidanzato di Tatiana. Altri già affermavano che le nozze ormai erano combinate, ma erano state sospese sol perché mancavano gli anelli alla moda. Le nozze di Nevsky, si intende, erano già state decise da tempo. Tatiana ascoltava con stizza questi pettegolezzi, ma vi pensava in segreto, senza volerlo, e ciò le dava una gioia inspiegabile. Nel suo cuore era penetrato un pensiero. Era giunto il tempo. Si era innamorata. Così il seme di grano caduto nella terra viene vivificato dal fuoco della primavera. Da tempo la sua fantasia, ardendo di tenerezza e di tristezza, bramava il nutrimento fatale. Da tempo la commozione del cuore opprimeva il suo giovane petto. L'anima attendeva qualcuno. E finalmente gli giunse. Gli occhi le si aprirono. Disse:
«È lui».
«Ahimè, ora solo lui colma il giorno e la notte, e il sonno caldo, solitario. Ogni cosa, insomma, come una forza incantata, parla incessantemente di lui alla dolce fanciulla. Le parole carezzevoli e lo sguardo della nutrice, piena di premure, le riescono noiosi. Immersa nella sua malinconia, non ascolta gli ospiti e maledice i loro ozi, i loro arrivi inattesi e le visite troppo lunghe. Con quale attenzione legge ora un dolciastro romanzo? Con quale vivo incanto beve l'inganno seducente? Le creature, rese vive dalla potenza felice del sogno, per la tenera sognatrice confluivano in un'unica immagine, si fondevano nell'unico Onegin. Tatiana, immaginando di essere l'eroina dei suoi romanzi, Clarissa, Giulia, Delfina, erra nella calma dei boschi, sola, con un libro pericoloso. In esso cerca e trova il suo ardore misterioso, i suoi sogni, i frutti della pienezza del cuore. Sospira. E facendo sua una gioia altrui, un'altrui amarezza, mormora a memoria, in tutto abbandono, una lettera per il suo caro eroe. Tatiana, cara Tatiana, con te io verso ora le lacrime. Tu hai già affidato il tuo destino alle mani di un tiranno alla moda. Perirai, oh cara, ma prima tu, nella speranza che acceca, invocherai un'ignota beatitudine. Conoscerai la delizia della vita, berrai il veleno incantatore dei desideri. I sogni ti inseguiranno. Ovunque tu immaginerai rifugi per gli incontri felici, ovunque, ovunque sarà davanti a te il tuo tentatore fatale. L'ansia d'amore sospinge Tatiana, e nel giardino ella va con tristezza, e improvvisamente china gli occhi immobili, e l'indolenza non le fa muovere un passo. Il suo petto si solleva, le gote si coprono d'una fiamma improvvisa, il sospiro le muore sulle labbra, e negli orecchi ha un rombo, negli occhi un bagliore. Scende la notte, la luna percorre la lontana volta celeste, e l'usignolo nella tenebra dei boschi fa profluire le sue melodie sonore. Tatiana non dorme nel buio e piano parla con la nutrice.
Non posso dormire, nutrice, si soffoca qui. Apri la finestra e siedimi vicino.
E la nutrice, pregando, fece con la mano decrepita il segno di croce sulla fanciulla.
Sono innamorata,
mormorava di nuovo amaramente Tania alla vecchietta. E intanto la luna scintillava e illuminava con la luce tenue i pallidi lineamenti di Tatiana, i capelli disciolti, le lacrime. E Tatiana col cuore volava lontano, guardando la luna. All'improvviso un pensiero le nacque.
Va, lasciami sola. Dammi penna, carta e avvicina il tavolo. Presto andrò a dormire. Addio.
Ed ecco, ella è sola. Tutto tace, la luna l'illumina. Scrive, appoggiandosi sul gomito. Eugenio è sempre nella sua mente e nella lettera scritta di getto spira l'amore d'una vergine innocente. La lettera è pronta, piegata. Tatiana, per chi è questa lettera? Ho conosciuto bellezze inaccessibili, fredde, pure come l'inverno, inesorabili, incorruttibili, inaccessibili alla mente. Mi stupivo della loro arroganza alla moda, della loro naturale virtù. E lo confesso, fuggivo lontano da loro. E mi pareva con terrore di leggere sulle loro sopracciglia l'iscrizione dell'inferno. Lasciate ogni speranza. Ispirare amore per esse è una disgrazia. Loro gioia è spaventare gli uomini. In mezzo a docili adulatori ho conosciuto altre bizzarre donne, indifferenti per amor proprio, ai sospiri appassionati e alle lodi. E con meraviglia, che cosa ho scoperto? spaventavano il timido amore con una condotta austera e poi di nuovo lo attraevano almeno con la compassione. Il suono delle parole, almeno, sembrava talora più tenero e con credula cecità di nuovo il giovane amante correva dietro a quella cara frivolità. Perché è più colpevole Tatiana? Forse perché con la sua chiara semplicità non conosce gli inganni e crede al sogno prescelto? Forse perché ama senza artifici, docile all'attrazione del sentimento? Perché è così fiduciosa, perché ebbe in dono dal cielo un'immaginazione ribelle, una mente, una volontà vive, una testina capricciosa, un cuore ardente e tenero? Non perdonerete forse le incaute mosse della passione? La civetta decide a sangue freddo. Tatiana ama sul serio e si abbandona senza limiti all'amore, come una bambina. Non dice «temporeggiamo, così rialzeremo il prezzo dell'amore, più sicuramente lo trarremo nella rete. Dapprima pungeremo la vanità con la speranza, poi con l'indecisione stancheremo il cuore, indi lo bruceremo col fuoco della gelosia». Altrimenti, annoiato dalla sua felicità, l'astuto schiavo sarà pronto a liberarsi ad ogni momento dalle catene. La lettera di Tatiana è davanti a me. Io la custodisco religiosamente, la leggo con segreta nostalgia e non posso saziarmene. Chi le ha ispirato questa tenerezza e la gentile trascuratezza? Chi le ha ispirato queste carezzevoli assurdità? Il discorso folle e avvincente e dolorante del cuore. Non posso capirlo. Ma eccone una traduzione incompleta, debole, come la copia pallida di un quadro vivo.
Vi scrivo. Che altro più? Che cosa posso dire ancora? Lo so, ora sta alla vostra volontà punirmi col disprezzo. Ma voi, se troverete almeno una briciola di pietà per il mio triste destino, non mi abbandonerete. Dapprima avrei voluto tacere. Credetemi, non avreste mai conosciuto la mia vergogna se io avessi avuto la speranza di vedervi nel nostro villaggio, pur raramente, pur una sola volta alla settimana, di udire soltanto la vostra conversazione, di dirvi una parola almeno, e poi pensare sempre ad una cosa soltanto, giorno e notte, fino al nuovo incontro. Dicono che voi siete un misantropo. Tutto vi annoia in questo paese sperduto. E noi non siamo certo brillanti, ma con semplice cuore siamo felici di voi. Perché siete venuto a trovarci? In questo villaggio sperduto e dimenticato, io non vi avrei mai conosciuto. Non avrei mai conosciuto l'amaro tormento. Avrei placato col tempo i turbamenti di un'anima inesperta. Chissà, avrei trovato un compagno per il cuore. Sarei divenuta una moglie fedele e una madre virtuosa. Un altro? No, a nessuno al mondo avrei dato il mio cuore. È stato decretato nell'alto consiglio divino. È volontà del cielo. Io sono tua. Tutta la mia vita è stata un pegno del fedele incontro con te. So che tu mi sei stato mandato da Dio. Fino alla tomba tu sarai il mio angelo custode. Tu mi sei apparso nei sogni. Prima ancora di vederti, tu mi eri caro. Il tuo sguardo meraviglioso mi faceva languire. Nell'anima mia, da tempo, risuonava la tua voce. No, non è stato un sogno questo. Appena tu sei entrato, ti riconobbi subito. Rimasi come stupita, avvampai e dissi nel mio pensiero: eccolo. Non è vero, forse? Io ti ascoltavo. Non parlavi con me nel silenzio quando io aiutavo un povero o alleviavo con una preghiera l'amarezza della mia anima turbata. E proprio in questo istante, cara visione, non sei tu apparso nella tenebra trasparente, non ti sei chinato al mio guanciale, non mi hai tu mormorato parole di consolazione e d'amore, parole di speranza. Chiunque tu sia, mio angelo protettore o perfido tentatore, dissipa i miei dubbi. Forse tutto questo è vano, è un inganno dell'anima inesperta e il destino è del tutto diverso. Ma sia pure così. Ora ti affido la mia sorte. Piango davanti a te, imploro che tu mi protegga. Pensa, io sono qui, sola. Nessuno mi capisce. La mia mente si perde. Io devo morire in silenzio. Ti aspetto. Fa vivere la speranza del cuore con un solo sguardo, oppure distruggi questo sogno greve con il tuo rimprovero, ahimè, giusto. Finisco. Ho il terrore a rileggere. Muoio di vergogna e di paura. Il vostro onore mi è di difesa. E coraggiosamente a esso mi affido.
Tatiana ora sospira, ora piange. La lettera trema nella sua mano. La rosea ceralacca si dissecca sulla lingua che brucia. Ha chinato la testolina sulla spalla. La leggera camicia le è scivolata dalla spalla incantevole. Ma ecco, già lo splendore della luce lunare si spegne. Là risplende la valle attraverso i vapori dell'alba. Là il ruscello s'è fatto d'argento. Là il corno del pastore risveglia il contadino. Ecco il mattino. Tutti sono ormai alzati. E tutto, alla mia Tatiana, è indifferente. Non si accorge dell'alba. Siede con la testa china e non pone sulla lettera il suo sigillo. Il giorno passò. E non vi fu risposta. Ne passò un altro. Ancora niente. E niente. Pallida come un'ombra, vestita fin dalla mattina, Tatiana aspetta. Quando risponderà? È arrivato l'adoratore di Olga. La padrona gli chiede: «Dite, dov'è il vostro amico? Ci ha completamente dimenticati». Tatiana, tutta rossa, tremava.
«Aveva promesso di essere qui oggi»,
rispose Lienski alla vecchietta.
«Forse Tatiana la posta l'ha trattenuto».
Come se avesse sentito un acerbo rimprovero. Già imbruniva. Sul tavolo scintillante ribolliva il samovar della sera, scaldando la teiera cinese. Il vapore soffice fluttuava. Già il tè profumato fluiva nelle tazze come un ruscelletto scuro, versato dalla mano di Olga. E il ragazzo distribuiva la crema. Tatiana stava presso la finestra, alitando sui freddi vetri, tutta assorta nel suo pensiero. E scriveva col suo ditino leggiadro sul vetro appannato: il segreto, sospirato monogramma, O e E. E intanto la sua anima era oppressa dal dolore. E il suo sguardo languido era colmo di lacrime. Ecco, un calpestio. Il sangue le si fermò, è più vicino. Galoppano. Nel cortile c'è Eugenio. E più lieve d'un'ombra, Tatiana si precipitò verso l'altro ingresso. E dal terrazzino nel cortile, poi nel giardino. Vola, vola. Non ha il coraggio di guardare indietro. In un attimo ha oltrepassato le aiuole, i ponticelli, il piccolo prato, il viale che porta al lago, il boschetto. Ha spezzato i cespugli di lillà, volando per le aiuole verso il ruscello, finché, ansimando, non cade su una panca.
Egli è qui. Eugenio è qui. Oddio. Che cosa avrà pensato?
Il cuore pieno di tormenti le serba l'oscuro sogno della speranza. Trema e arde come di febbre e aspetta. Verrà, ma non sente nulla. Nel giardino le serve, nelle aiuole, raccoglievano le bacche tra i cespugli e in coro cantavano, secondo l'ordine ricevuto. L'ordine era stato dato perché quelle bocche furbe non mangiassero le bacche dei padroni e fossero sempre occupate a cantare. Esse cantano. E Tatiana, ascoltando indifferente le loro voci, aspettava impaziente che il tremore del cuore si calmasse, che sparisse la fiamma dalle guance. ma nel seno vi è lo stesso tremito e non se ne va l'ardore del volto, anzi arde più bruciante ancora. Così la povera farfalla, prigioniera d'uno scolaro birichino, luccica e batte l'ala iridata. Così la lepre sussulta tra il grano d'autunno, scorgendo all'improvviso lontano tra i cespugli il cacciatore steso al suolo. Alfine, sospirando, si alzò dalla panca. Si incamminò, ma era appena entrata nel viale che Eugenio le apparve, proprio davanti a lei e con lo sguardo scintillante come un'ombra terribile. Tatiana, come avvolta dal fuoco, si fermò. Cari amici, oggi non ho la forza di raccontare le conseguenze di questo incontro inatteso. Dopo un lungo discorso devo passeggiare un po' e riposare. Finirò poi, in qualche modo. Quanto meno si ama una donna, tanto più le si piace e tanto più sicuramente la si rovina nelle reti della seduzione. È accaduto che la dissolutezza del sangue freddo sia stata vantata come scienza d'amore e facendo dovunque squillare la tromba delle sue imprese abbia goduto senza innamorarsi. Eugenio, nella sua prima giovinezza, era stato vittima di tempestosi errori e di malcontenute passioni. Rovinato dall'abitudine, ora era incantato da un oggetto, ora disincantato da un altro, languendo lentamente per un desiderio o per un successo volubile. Attento, nell'ora della quiete o del tumulto, all'eterno sussurrare dell'anima, ora reprimeva, nel riso, uno sbadiglio. Così, insomma, egli uccise 8 anni, così perse il fiore più bello della vita. Eppure, dopo aver ricevuto il messaggio di Tania, Eugenio fu vivamente turbato. Le parole del sogno verginale avevano sollevato in lui uno sciame di pensieri ed egli ricordò il caro pallore della fanciulla e il malinconico aspetto. L'anima gli si immerse in una dolce e pura visione. Forse l'antico fervore dei sentimenti per un istante lo possedette, ma egli non voleva ingannare la fiducia ad un'anima innocente. Ed ora voliamo nel giardino, dove Tatiana si incontrò con lui. Stettero silenziosi per qualche attimo. Poi Onegin le si avvicinò e le disse:
«Mi avete scritto, non negatelo. Ho letto la confessione della vostra anima fiduciosa, l'effusione del vostro puro amore. Cara mia, la vostra sincerità ha agitato in me sentimenti che tacevano da tanto tempo, ma non voglio lodarvi. In cambio, vi farò una confessione senza artifici. Accettatela. La sottopongo al vostro giudizio. Se avessi voluto limitare la mia esistenza al cerchio dei domestici affetti, se avessi scelto la piacevole sorte di essere padre e sposo, se per un istante solo fossi stato affascinato dal quadro della vita familiare, certo, non avrei cercato nessun'altra fidanzata se non voi. Lo dico senza splendore di madrigali. Avendo trovato il mio antico ideale, solo voi avrei scelto come compagna dei miei tristi giorni. Voi, pegno di tutto ciò che è bello, e sarei stato felice, per quanto possibile. Purtroppo, non sono nato per la felicità. L'anima mia le è estranea. E le vostre perfezioni sono inutili. Non ne sono degno. Credetemi, ve lo giuro sulla mia coscienza. Il nostro matrimonio sarebbe un tormento. Per quanto vi amassi, subito, per l'abitudine, mi disamorerei. e voi incominciereste a piangere, ma le vostre lacrime non turberebbero il mio cuore, lo irriterebbero solo. Giudicate quali rose ci preparerebbe Imeneo, e per un tempo forse molto lungo. Quale cosa peggiore vi è al mondo di una famiglia in cui la povera moglie soffre per un marito indegno, sola, giorno e notte? Una famiglia in cui il marito, pur riconoscendo il valore della sposa, maledica sempre il destino, sia sempre cupo, sempre silenzioso, si irriti sempre e sia freddo e geloso. Così sarei io. E un compagno così voi avete cercato con l'anima pura e ardente, quando con tanta semplicità e tanta intelligenza mi avete scritto. Quale crudele destino ha deciso per voi una simile sorte? Non ve ritorno ai sogni, agli anni perduti, né potrò rinnovare l'anima mia. Io vi amo con l'amore di un fratello e forse ancor più teneramente. Ascoltatemi senza sdegnarvi. Sovente una fanciulla può mutare lievi sogni con altri lievi sogni. Così muta l'albero tenero le sue foglie ogni primavera. Così ha voluto il cielo. Amerete ancora. Ma sappiate dominarvi. Pochi vi potranno comprendere come me. E l'inesperienza procura dei guai.
In questo modo Eugenio le diceva il sermone. E Tatiana lo ascoltava, senza veder nulla per le lacrime, respirando appena, senza replicare. Egli le dà il braccio, tristemente, o, come si dice, macchinalmente. Tatiana, in silenzio, vi si appoggia, chinando languida la testolina. Girarono intorno all'orto e ritornarono a casa.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Eugenio Onegin di Alexander Pushkin, con le voci di Adriano Evangelisti, Onegin, Cristina Del Sordo, Tatiana, Stefano Onofri, Liensky. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.